è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18.35 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it. andiamo subito a sentire TG2.
Liste escluse, stop nel Lazio anche al listino della Polverini, mancherebbe una firma, interviene il presidente del Senato Schifani, la sostanza prevalga sulla forma, garantire diritto di voto a tutti. Crocifisso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accoglie il ricorso dell'Italia, sarà riesaminata la sentenza che ne vietava la presenza nelle aule, i vescovi, passo avanti nella direzione giusta. Cile, sì agli aiuti, arriva Hillary Clinton, barricate contro gli sciacalli, esteso il coprifuoco, il sisma ha spostato l'asse terrestre, giorno più corto di un milionesimo di secondo. Uno scanner tutto pensato per il naso delle persone, la scoperta di uno scienziato in Gran Bretagna più delle impronte digitali servirà a identificare criminali e terroristi.
Bene, studio aperto.
L'ultima dei bulli, a scuola con la pistola, alla periferia di Napoli un tredicenne entra in aula con una scacciacani scatenando il panico, ma è solo l'ennesimo episodio che coinvolge minori sempre più pericolosamente ai limiti. Il mio Tommy, grazie a lui ho imparato a non odiare, parla la mamma del piccolo rapito e ucciso a 17 mesi, sono passati 4 anni e lei dice lo vedo nel sorriso dei bambini. Elezioni regionali e caos tra liste e listini, nuovo stop per la candidata del PDL nel Lazio Renata Polverini, richiamo del presidente del Senato Schifani, si garantisca il sacrosanto diritto di voto. Crocifisso, l'Italia vince la prima battaglia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto il ricorso presentato.
Come avete sentito anche dai titoli dei telegiornali, almeno quelli di prima serata, il TG2 Studio Aperto, continua la questione assolutamente ridicola della burocrazia, delle liste, dilettanti allo sbaraglio. Polverini, candidato del PDL, urlava con rabbia in piazza ieri.
Questa non è una battaglia per la Regione Lazio, questa è una battaglia di democrazia. La quinta parola del nostro programma elettorale è democrazia, non burocrazia. Su questo ci dobbiamo impegnare. Non è pensabile che la burocrazia sconfigga la democrazia. Questo è il valore.
Uno dei suoi principali sponsor, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
Facciamo sentire la nostra voce in termini forti, chiari, con rabbia, con la capacità di far sentire quella che è la nostra rivendicazione, che non è contro qualcuno. Qui non si tratta di dare qualcosa a qualcuno e levarlo ad altri. È a favore di tutta la città, è a favore di Roma. Noi vogliamo difendere la città di Roma. Questa è la sfida.
La cosa incredibile è che i leader del centrodestra romano chiamano la piazza per un errore commesso da loro. Sentite la perfidia di un esponente radicale, Maurizio Turco.
O Alemanno, prendeva in giro Emma Bonino in sciopero della sede perché dice: ma se non hai la forza di essere presente sul territorio, non ti presenti, no, non c'è le firme, non ti presenti. Ma se hai la forza di essere presente sul territorio e arrivi in ritardo, non te presenti, Alemanno, non te presenti, perché la legge è chiara, chi è dentro è dentro e chi è fuori, non ci sono discussioni possibili.
Questo Turco è spettacolare, ancora, sentitelo.
I più illuminati se ne escono fuori con la storia della violenza. Alle 12.45 fosse stata violenza, alle 12.45, perché non erano le 12 e un minuto, gli orologi, non, questo, oltretutto dice, le motivazioni lasciamo perdere, una volta gli mancavano i certificati, una volta le accettazioni, una volta i simboli, l'ultima volta il panino, e chi gli stava vicino ha detto adesso basta, stati zitto, perché anche nelle motivazioni.
Il bello è che i dirigenti del PDL romano, sentirete fra poco un tizio che si chiama Vincenzo Piso, dicono milioni e l'altro che si è presentato a dare le liste sono degli esperti. Figuriamoci se non erano esperti.
Le persone che hanno rappresentato la lista provinciale sono le persone che per 10 anni hanno rappresentato milioni e polesi, e questo è riscontrabile, le liste di Alleanza Nazionale e Forza Italia, per cui due persone che comunque sia hanno in questo campo una competenza specifica, maggiore di qualsiasi anche deputato, senatore come posso essere io, per cui parliamo di due persone che sicuramente in questo campo hanno sempre fatto questo tipo di lavoro.
Dove passo io non cresce più l'erba, caro!
Ma tu come ti chiami?
Ottola!
Come?
Ottola!
Come?
Ah, Ottola!
Vogliamo essere onesti, la decisione della RAI, come quella della vigilanza, ha un nome e cognome: Michele Santoro. È passato sulla par condicio con il garbo di Attila, con accenti diversi l'ha massacrata nell'arco dei decenni. Vorrei che mi si dicesse in quale grande televisione pubblica e anche privata al mondo esiste un programma di prima serata in cui la vittima è costantemente la stessa parte politica, che stia al governo o all'opposizione. Quindi, non potendo sospendere solo Santoro in campagna elettorale, nonostante non rispetti la par condicio, hanno cancellato anche le nostre trasmissioni. L'azienda ha una sola giustificazione: Santoro è lì per ordine del magistrato. Super scazzo, chiamiamolo così, super scontro tra Vespa, queste sono parole sue questa mattina al Corriere della Sera, e Santoro. Uno scontro che ha avuto un precedente recentissimo: Vespa su Santoro qualche giorno fa.
Così Michele Santoro l'11 di febbraio ha dipinto il mio modo di fare giornalismo, perché noi giornalisti del futuro, come dice lui, da Santoro abbiamo sempre da imparare. Con poche eccezioni, la trasmissione di Santoro non si è mai occupata di programmi elettorali, limitandosi a scavare ossessivamente nel passato del candidato premier del Polo. A 10 giorni dalle elezioni, visto che Berlusconi aveva rifiutato di farsi processare in diretta, Santoro fece un monologo di 20 minuti. Allora, queste sono le lezioni che Michele Santoro ci ha dato. Come vedete, abbiamo molto da imparare da Michele Santoro, ci proveremo.
E questo era Vespa. Santoro oggi ha risposto: Bruno Vespa è mio Gerovital, mi sta facendo tornare ragazzino. Quando andavamo a scuola c'era sempre quel compagno di classe un po' birbantello che indicava l'altro come responsabile delle marachelle, ma noi ci battiamo anche per lui, perché quello che sta succedendo non ha precedenti nella storia della televisione occidentale, è un atto censorio molto grave. In questo modo Santoro aveva dipinto il giornalismo di Vespa.
E quando il potente sentirà finalmente sulla faccia l'alito leggero del giornalista, la sua funzione di cane da guardia, quando non potrà più sfuggire alle sue domande, allora arriverà la domanda delle 100 pistole, quella che lo inchioda e lo costringe quasi a confessare.
Che rapporto ha lei tradizionalmente con la festa di San Valentino?
Uso il computer e mando gli auguri a tutte le mie fidanzate.
Questa era solo l'anteprima.
E questo era Santoro, 800 24 00 24. A proposito di televisione, di quello che è stato soppresso per un mese, cioè dire i talk show politici, sentite Rotondi, Gianfranco Rotondi, che abbiamo avuto ieri nostro ospite, il quale dice: beh, io questa robaccia in televisione, questi talk show faziosi, in realtà non li vedo mai, dunque se vengono sostituiti dalle tribune politiche va bene.
Detto con franchezza, sta robaccia che manda in onda la televisione io non la vedo, non l'ho mai vista, non me ne frega niente, non rivedo manco quando quella rara volta ci vado io. La toglierei di mezzo, fossi per me, sostituendola con un'informazione oggettiva e non faziosa. Purtroppo in Italia le cose vanno in un modo che la sinistra si piglia la sua fetta di Rai mandando i suoi corifei a farsi propaganda, e vedrete che alla fine sarà tutto riequilibrato trovando qualche corifeo di destra che faccia le sceneggiate del colore opposto.
ci siamo, c'è il traffico, sentiamo cosa succede sulle strade italiane, noi torniamo con i vostri interventi tra un attimo. Siamo qui, 18.47, primi ascoltatori della serata, da Verona, Luca, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Dica.
Io non ho seguito fino a questo momento perché ero al lavoro, avevo chiesto di intervenire ieri sera.
Non si preoccupi Luca, dica pure, parli di quello che vuole.
Di talk show, no? A me insomma sembra che l'alternativa delle tribune politiche sia una cosa più che valida, perché permette agli ascoltatori o comunque a chi segue una trasmissione di conoscere l'opinione anche di partiti minori che difficilmente nei talk show vengono rappresentati. Si elimina anche quel rumore di fondo fastidiosissimo di quando i politici fra di loro cominciano a parlarsi sopra uno sull'altro, inferendo la gente di capire.
Sì, però Luca, si possono, no, si possono avere sia le tribune politiche che i talk show, mi perdoni, non, sì, non capisco.
Sì, infatti il mio intervento era piuttosto su un'altra cosa, su quelli che si stracciano le vesti dicendo: ah poverini, siccome adesso non ci abbiamo più Ballarò con tutti i politici, oddio un vulnus alla democrazia, cosa che è del tutto fuori luogo, perché casomai si dovevano preoccupare prima, quando il servizio pubblico, comportandosi in maniera del tutto difforme da quello che prevede la legge, non dava informazioni sul periodo preelettorale, la presentazione delle liste.
Mi scusi Luca, qui andiamo su altri discorsi, il periodo preelettorale, le liste, e lei parla di quelli che si stracciano le vesti perché parlano di vulnus alla democrazia. Anche secondo me è eccessivo parlare di vulnus alla democrazia o di diritti calpestati o di libertà di informazione. È semplicemente una cosa ridicola il fatto che in un periodo elettorale i talk show, uno può criticare il modo in cui vengono fatti questi talk show, ma è un altro discorso, non parlino di politica, che è la loro missione. Ci sono delle trasmissioni fatte apposta per parlare di politica, belle, brutte, questo è un altro discorso, ma il fatto che vengano soppresse proprio in un periodo elettorale è una cosa che francamente non ha nessun tipo di logica, se non quella del terrore, non so che cosa, di un Laura da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io sono una lettrice di centrodestra. Sentivo prima i pezzi che mandava degli appelli sia della Polverini che del sindaco, a cui io non sono assolutamente intenzionata a partecipare. Sarà una lettrice anomala, ma non credo che c'entri nulla nella
democrazia. Cos'è che non vuole partecipare? Mi scusi Laura.
Beh, perché ci chiedono di scendere in piazza definendo questo un attacco alla democrazia. Oppure, come dice l'onorevole Scritto, un golpe dei giudici. Io non ci vedo niente dietro tutto questo. Nella migliore delle ipotesi ci vedo un comportamento da benaggine da chi è andato lì a presentare delle liste che potevano essere presentate dalle 7 del mattino del giorno dopo, ha pensato bene di arrivare all'incirca mezz'ora prima e, volendo essere benevola, è uscito per andarsi a mangiare un panino. Non ci vedo un attentato assolutamente alla democrazia. Qualcuno dovrebbe chiedere in parte scusa agli elettori, e in ogni caso non ho intenzione di dargli il mio appoggio. Se la vedono da loro, si facciano riammettere, io non alzerò un dito, non perderò un minuto del mio tempo.
Va bene, grazie Laura. Andrea, provincia di Torino.
Sì, buonasera dottor Crociani. Allora io faccio una brevissima premessa: sono stato consigliere comunale fino all'anno scorso nella mia città, e quindi ho vissuto in prima persona il discorso della raccolta delle firme. E le faccio una semplicissima domanda: è chiaro che adesso qui c'è stato evidentemente un problema di organizzazione che potrà avere delle conseguenze anche gravi, spero di no, proprio per una questione democratica, ma se così fosse ci sarebbe solo da recitare il mea culpa. E la domanda però è un'altra, cioè a lei sembra sensato che, nonostante lo preveda la legge, si debba continuare ancora con questa raccolta firme, soprattutto per quei partiti che di fatto hanno una rappresentanza parlamentare? Io capirei se dovessi raccogliere le firme qualora volessi presentare una lista che inneggi a una squadra di calcio o a un piacere della vita di vario genere, ma se invece mi presento con un simbolo di un partito che sta in Parlamento con i suoi rappresentanti eletti dal popolo, francamente trovo e ho trovato a suo tempo del tutto inutile andare in giro a raccogliere le firme, perché se da un lato questo poteva essere un modo per agganciare gli elettori, parlare del programma e spiegare le nostre intenzioni, dall'altro era spesso e volentieri vissuto come un ulteriore fastidio da parte di gente che già non ha tanta voglia di andare a votare, se ti deve ancora concedere la firma perché tu ti candidi, sembra solo infastidito da tutto questo. Quindi proprio soltanto una questione di concetto, era poi così necessario, sarà ancora per quanto tempo necessario?
No, ma sono d'accordo con lei, Andrea. Ci possono essere sicuramente sistemi meno burocratici per la presentazione delle liste, posto che evidentemente le liste che non sono presenti, cioè le liste nuove che non sono presenti magari in Parlamento o nel Consiglio regionale, bisogna trovare un metodo, altrimenti alla Babele si possono presentare anche 50 liste. Grazie. Adriano D'Ascoli, buonasera. Andiamo a Pavia, provincia di Pavia. Salvo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, niente, io vorrei parlare anch'io del discorso appunto delle liste, soprattutto per quanto riguarda quella della Lombardia, visto che lì risiedo.
Sì.
Innanzitutto vorrei dire che Formigoni per queste elezioni si presenta per la quarta volta, quindi già secondo una legge italiana...
Appunto, secondo una legge eccetera non si potrebbe presentare. Vabbè,
non si potrebbe presentare.
Questo
quindi...
lo sappiamo, però non è che secondo una legge italiana, secondo credo una legge regionale, secondo questa legge regionale. La stessa cosa si può dire per Vasco Errani, governatore dell'Emilia Romagna.
Sì, assolutamente sì. Quindi vabbè, già si parte da un presupposto sbagliato, invece lui dice comunque risolveremo tutti i problemi, mi presenterò e vincerò. Quindi questa estrema sicurezza sembra quasi proprio uno sprezzo delle regole. Ora io vorrei dire una cosa.
Perché sprezzo delle regole? Mi scusi, Salvo. Formigoni non è che ha detto che i magistrati hanno fatto un golpe oppure che hanno distrutto una candidatura. Ha semplicemente detto: sono sicuro che è una questione di formale che verrà risolta. Il mio listino sarà presente e vincerò le elezioni. Non è che ha detto qualcosa di rivoluzionario, mi sembra.
No, va bene, ma il fatto che si presenta per la quarta volta quando c'è una regola che dice che dopo due non si può più presentare, anche
Salvo,
è una
guardi,
cosa
la questione è politica. Poi se vogliamo discutere del codicillo della quarta volta di Formigoni, possiamo discutere da qui all'eternità del codicillo. Non penso che la candidatura sia illegittima, altrimenti ci sarebbero ricorsi a valanghe, per cui poi possiamo discutere se è opportuno, non opportuno, uno si presenti la quarta volta eccetera, questo è un altro discorso. Anche secondo me dopo due mandati alla regione uno bisognerebbe cambiare, però insomma questo è ripeto, è un altro discorso.
Riguardo invece il discorso della presentazione delle liste, cioè
sì.
Io ho raccolto firme per circa 3 mesi per un movimento che è il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo,
sì.
Tutti fine settimana fuori, sotto la neve, sotto il ghiaccio, sotto qualunque intemperia.
Ce l'avete fatta a raccogliere queste firme?
Ce l'abbiamo fatta, assolutamente. Anzi,
sì.
La lista nostra è stata la prima a essere presentata, parlo della provincia di Pavia, in assoluto la prima a essere presentata e abbiamo già avuto l'ok, tutto a posto. Ma quando io ero in giro, parlando anche con i miei amici in altre città, ma non è che abbiamo visto tutti questi grandi banchetti da parte dei maggiori partiti, non parlo solo del PDL, parlo
avranno altri metodi per raccogliere le firme.
Avranno altri metodi, è proprio questo il punto. Io non voglio fare illazioni, però si sentono varie illazioni fatte da altri riguardo al fatto che magari utilizzano già i dati, perché non so se lei sa, ma io avendolo fatto ho visto come qual è la regola, cioè per prendere queste firme si va poi al comune, si chiedono i certificati elettorali, uno deve dare nome, cognome, luogo di nascita e data di nascita e luogo di residenza. Quindi è molto facile per un partito che ha già una lista di iscritti avere questi dati.
Assolutamente, Salvo, probabilmente va come dice lei, cioè ci sono già dei tabulati, delle liste, poi bisogna vedere queste firme come vengono messe, i certificati, è tutto un sistema che va cambiato, altrimenti gli abusi sono all'ordine del giorno. Eccoci, 19:18, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire come il TG3 ci presenta la giornata.
Stop alla lista Polverini, Schifani, diritto di voto, fini così, le PDL non mi piace, Bersani, il partito del predellino sbanda alla prima curva. Rai senza talk show per le elezioni, Sitina via Teulade, il sindacato dei giornalisti Rai no ai bavagli, Bonelli sospende il digiuno. Ancora una frana in Sicilia, 120 persone costrette ad abbandonare le case a Caronia, vicino a Messina, sgomberato un residence. L'inchiesta sul riciclaggio che ha coinvolto Fastweb e Telecom Sparkle, interrogato il manager Scaglia, sono estraneo alle accuse. Riforma del fisco dopo le regionali, chiede Angeletti dal congresso della UIL. Nel 2010 200.000 posti a rischio, il caso della Glaxo di Verona. Via libera a Bruxelles a patate e mais transgenici, è il primo stop alla moratoria su colture OGM, l'Italia fermamente contraria. Vacilla negli Stati Uniti il mito dell'auto, dopo i guai delle Toyota ritirate oltre 1 milione di ponte anche Chevrolet per difetti allo sterzo.
E avete sentito del nuovo caso Polverini che riguarda il listino del presidente? Insomma, il PDL sembra diventato il partito del fare, però del fare tardi. Fare tardi nella presentazione delle liste. Sky TG24.
Polverini nei guai, esclusa anche la sua lista. Schifani, si badi alla sostanza, non alla forma.
Maroni, un decreto è impossibile. Presto decisione anche per Formigoni.
Inchiesta Why Not, lo iero assolto, il governatore della Calabria dice finito un calvario.
Scaglia si difende, Fastweb è la vittima, domani al Senato le dimissioni di Di Girolamo.
È il mio partito ma così non mi piace, la sferzata di Fini sul PDL.
La protesta dei famosi, si tina la RAI contro il divieto ai talk show politici.
Clinton, aiutaci, Hillary in Cile dopo il sisma, nuovo bilancio, 760 morti.
L'Europa dice sì al cibo OGM, malgrado i dubbi, Zaia protesta, noi siamo contrari.
Crocifisso in aula, la Corte di Strasburgo accoglie il ricorso italiano, la CEI, bene così.
Anatema su Di Carlo, il mister del Chievo, primo squalificato per bestemmia in Serie A.
Sera abbiamo ricevuto un'indicazione di massima, in realtà già lo sapevamo, però abbiamo avuto dalla voce di un ministro la certezza che, insomma, quando parla un politico bisogna prendere le cose un po' con le pinze. Gianfranco Rotondi, il ministro per l'attuazione del programma, uno dunque che dovrebbe verificare come il programma del governo viene attuato, e sentite cosa ci ha detto a proposito delle dichiarazioni pubbliche dei politici.
Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60, era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Cose che si dicono valgono solo per il momento in cui si dicono. Ma la cosa che domina in queste ore le discussioni nelle cancellerie politiche, chiamiamole così facendo finta che siano delle cose serie, è la questione dei timbri, delle liste, delle firme e dei ritardi. L'abbiamo sentita prima in un comizio circondata da poche persone, che insomma diceva la politica deve vincere sulla burocrazia. Sentite adesso cosa invoca Polverini.
Libertà, libertà, libertà e libertà. Poi libertà.
Cosa c'entra la libertà? In questo caso è una questione di persone che escono fuori per andare a magnà, come diceva ieri il mitico Milioni. A proposito del telefono, proviamoci ancora naturalmente a chiamare Alfredo Milioni, la pietra dello scandalo a Roma, anche se poi c'è stata la vicenda Formigoni, ancora la vicenda Polverini. Il presidente del Senato Renato Schifani, il quale dice la sostanza deve prevalere sulla forma, cioè c'è una lista che rappresenta il PDL, insomma un partito importante, si ammetta questa lista anche se ci sono state delle piccole scorrettezze o dei piccoli errori formali.
Mi auguro fortemente che possa, nel rispetto delle regole, essere garantito il diritto di voto sacrosanto previsto dalla Costituzione a tutti i cittadini. E mi auguro che quindi prevalga, sempre nel rispetto delle regole, la sostanza rispetto alla forma.
Ma c'è un altro caso incredibile che riguarda la Campania, perché non solo ci sono ritardi o addirittura firme che mancano o bolli che mancano nella presentazione delle liste, ma spesso non si sa nemmeno chi viene presentato nelle liste. Il caso riguarda un candidato che è in una lista che appoggia il presidente Caldoro, dunque del centrodestra, ma che era nella Margherita, poi nel Partito Democratico, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, camorristica in questo caso. Si chiama Roberto Conte. Sentite come la pensa Rotondi, sempre Rotondi, su questa candidatura che non doveva esserci, invece all'ultimo secondo, infilata da qualcuno, c'è.
Che cosa è successo in Campania? C'è un consigliere della regione Campania, della maggioranza di Bassolino, quindi uno di sinistra, che è stato condannato. In questo giro, tra le molte liste che appoggiano il presidente candidato del centrodestra Caldoro, ve n'è una, non so come si chiama, Alleanza di Popolo, Popolo dell'Alleanza, una cosa del genere, che a sorpresa, a brutta sorpresa, ha infilato in lista, senza dir nulla agli alleati e tantomeno al presidente Caldoro, un candidato che noi non dobbiamo, per carità, da garantisti rappresentare come il demonio. È un signore che in primo grado è stato condannato per associazione mafiosa, quella sentenza c'è, e il centrodestra non ce lo vuole nelle sue liste.
Una cosa comica anche questa, perché il presidente della regione, presidente della regione Campania Caldoro del PDL, dice: se io verrò eletto con i voti di questo Conte, rinuncio alla presidenza. Poi non so nemmeno come si possa fare, cioè si deve dimettere un secondo dopo, non avverrà mai naturalmente. E lo stesso Conte che dice: se mi eleggono non mi presento in aula. Anche qui non capisco, o ti dimetti subito dopo o non ti presenti nemmeno, che significa? Comunque dice: sono sicuro di dimostrare la mia innocenza. Ma come si fanno queste liste? Intanto quello che lo ha presentato, che è un avvocato, se la prende con l'UDC, perché dice: il nome mi è venuto dall'UDC. Sentite.
Sapete chi me l'ha mandato a me? Roberto Conte. A me Roberto Conte me l'ha mandato l'UDC. Roberto Conte è stato un uomo che mi è stato proposto da Cesa a nome dell'UDC e da Ferdinando Casini anche.
Cesa proprio per la...
Sì, ma Ferdinando Casini sapeva tutto, sia ben chiaro, che ora se Ferdinando Casini non sa neanche quello che succede nel suo partito.
Della serie veramente Oggi le comiche, con il presentatore della lista Alleanza di Popolo, Alfonso Marra, che dice: vabbè, questo Conte dimostrerà la sua innocenza, io sono sicuro che è innocente, e poi comunque il nome me l'ha dato l'UDC, faide interne. Abbiamo la borsa, 800 24 00 24, anzi no, manca un minuto, e allora sentiamo che cosa. Sentiamo chi sopravvive a questa storia di talk show soppressi, perché ieri sera è andato in onda tranquillamente Iceberg, e naturalmente è andato in onda con il fuoco vivo delle polemiche, Gianni Vattimo contro Salvini. Sentite.
Professo la mia fiducia totale nei magistrati. Perfetto. Prendo atto che Salvini, perfetto, per esempio, è d'accordo con me nell'accettare quello che ha detto il Tribunale di Milano, che il Consiglio dei Ministri non è un valido impedimento per Berlusconi, che questo sciagurato dovrebbe finalmente presentare.
Ma lei c'ha il tarlo, lei c'ha il tarlo.
C'ha il tarlo.
Certo, lei si addormenta pensando a Berlusconi e si sveglia. Ma pensi un po' alle donne, pensi al calcio, alla musica, pensi a qualcos'altro. Madonna mia. C'ha la baccatura, c'ha.
Ma
vada a pescare, vada a funghi.
Siete complici di un regime di criminali e di puttanieri.
Ma vada via, criminali.
No, però...
regime di criminali, certo. Registratelo, così chi vuole querela,
certo. No,
chi
vuole, io
i lombardi,
chi vuole quereli pure.
E ancora evidentemente la soppressione degli altri talk show provoca fibrillazioni. Vattimo contro Roberto Rosso, PDL.
Si fa processare, professore, se la querelo domani, si lascia processare anche dell'immunità parlamentare.
Sarà quella la domanda, che dell'immunità parlamentare
sono dei delinquenti, ci sono dei delinquenti.
Si lascia processare, si lascia processare il professore.
Ma fissi sicuro che l'immunità parlamentare per la sua bella faccia.
O chiede l'immunità parlamentare.
Non mi abbasso.
Lei si dovrebbe vergognare.
Non mi abbasso a farmi processare per una querela sua.
Perché è un vecchio ruffiano.
No, no, no.
Che si vergogna.
No, 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 non insultiamo.
Godere dei privilegi. Lui ha appena insultato.
Non insultiamo, non si può insultare.
Lei dovrebbe stare un po' più imparziale.
Io sono imparziale.
Quello è un personaggio, un vecchio ruffiano.
No, è brutto, è sgradevole.
Considero un vecchio imbecille.
No. È sgradevole, dai.
È un ruffiano, per non dire di
più. È un giovane ruffiano.
Dai, si permette.
Eccoci, 19.34, 800 24 0024, prepariamoci dunque a un mese o poco meno in cui non ci sono i talk show e ci saranno tribune elettorali. Peccato, devo dire che le tribune elettorali non avranno più personaggi come questo, 1992, sentite.
Questa sera vedremo i rappresentanti del Partito dell'Amore, del Partito del Referendum, della Südtirol, del Volkspartei e del Partito dei Pensionati.
Il suo simbolo è il volto di Moana Pozzi. Moana Pozzi, viva porno, anni... Quanti anni ha lei, Moana?
30.
30 anni. Da quando si interessa di politica?
Ma io ho sempre fatto politica con i miei spettacoli, da sempre, perché i miei spettacoli per me non sono mai stati soltanto un modo per esibirmi o per guadagnare denaro, ma è sempre stata una forma un po' di protesta contro la mentalità borghese della gente, che mi ha sempre infastidito fin da quando avevo 14 anni, quindi in memoria di quello ho continuato a portare avanti il mio discorso e facendo gli spettacoli e facendo i film e riuscendo clamorosamente a entrare nelle case dove le persone avrebbero pensato che non sarei mai entrata. Perché questo? Perché in realtà la pornografia e questo tipo di sesso così evidente, così chiaro, è parte di ogni persona, è parte dei sogni.
Era Moana Pozzi in una tribuna elettorale su Tele Monte Carlo, 25 marzo 92, con Giancarlo Feliziani. Va bene, ascoltatori, Daniele, provincia di Teramo, buonasera.
Salve, buonasera a lei e a tutti.
Dica.
Volevo porre un'osservazione molto semplice, ma...
Alfredo Milioni? Abbassato, l'avevamo pizzicato, caro Daniele, eravamo riusciti a prenderlo, perché solo in questo modo si può fare, Daniele, perché tanto se uno chiama...
Va benissimo, ci mancherebbe altro.
Adesso lo rincorriamo, ma ha squillato e poi ha abbassato direttamente. Speriamo che
ci riprovi sempre, mi raccomando, non se lo lascia perdere, non se lo lasci scappare. Volevo dire una piccola osservazione, penso semplicissima, una domanda, ma se tutto questo fosse accaduto alla Bonino o a chi insomma era responsabile della raccolta delle firme, sulla possibilità eventuale di farla votare anche senza le firme, anche con la scadenza dei tempi, cosa avrebbe ridetto la Polverini? Che la democrazia impone il rispetto delle leggi, o no?
Ma okay. sì, certo, a parti invertite sarebbe successo lo stesso, certo.
Sì, avrebbe detto, ma no, c'è la democrazia, dobbiamo rispettare la democrazia, dobbiamo rispettare le leggi. Le dico, senza ipocrisia, io sono un elettore di sinistra, ma se una stupidaggine, una leggerezza così grave l'avessero fatto loro, io avrei detto, ma avrei detto per un'oggettività della situazione, avrei detto sono asini, che pagassero.
Dunque, secondo lei ha ragione Schifani o ha torto quando dice bisogna far passare la sostanza più che la forma?
Ma io dico che ha torto, però attenzione, non voglio che questa sia una mia opinione. Cioè, mi sembra che gli eventi si siano susseguiti in modo tale che loro hanno fatto buca due volte. Una con l'orario, mi corregga se sbaglio, una con l'orario e due anche con il numero effettivo delle firme raccolte.
Il numero effettivo delle firme riguarda Formigoni, credo, mentre sulla questione della Polverini c'è la firma di uno dei responsabili. Pare che sia più risolvibile questa, che riguarda la Polverini, di questione, piuttosto che l'altra, quella della lista del PDL. Va bene, grazie. Nino da Bologna, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, io sempre volevo intervenire in merito a questa situazione delle liste, dico a me stesso, come si fa un partito, il primo partito italiano, a incappare in una situazione del genere? Cioè, come si fa? Non riesco a dare un senso a questo comportamento.
Che idea si è fatto lei in questi giorni?
La sostanza è questa, quando si cerca di distinguere la forma e la sostanza. Cioè, la sostanza è che il primo partito italiano, perché ad oggi è il primo partito italiano, commette queste situazioni e quindi se non rispetta le regole, al di là del ricorso alla giurisprudenza, è giusto che venga escluso dalle votazioni. Cioè, in democrazia dovrebbe funzionare così.
Beh sì, adesso ci sono i ricorsi, ma guardi, io sul tipo di meccanismo che si è messo in moto sono assolutamente d'accordo. D'altra parte oggi il ministro Maroni ha anche escluso che ci possa essere una legge ad hoc. La cosa che ritengo ridicola è fare le manifestazioni, parlare di libertà o cose di questo tipo, e fare proclami come hanno fatto dirigenti del centrodestra romano nelle ultime ore. La ringrazio. Nicola ci chiama da Verona, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Niente, riguardo diciamo il cosiddetto tra virgolette bavaglio all'informazione, io volevo ricordare, no? E lei sicuramente lo sa meglio di me, come viene giocata diciamo la campagna elettorale nei sistemi anglosassoni. Negli Stati Uniti con le dichiarazioni di Sarah Palin di poco tempo fa nei confronti di Obama, in Inghilterra dove la stessa BBC fa una dura opposizione al governo inglese.
Cioè, allora che c'entra, mi scusi?
Ma il buonismo che si vuole imporre con questo silenzio di un mese preelettorale, secondo me è un buonismo del volemose bene che non serve a nulla, capito?
Ma non è buonismo, Nicola?
Secondo me se guerra deve essere opposizione, che ci sia da una parte e dall'altra, cioè non la trovo costruttiva una cosa del genere, no?
Io sono d'accordo con lei quando dice che in politica bisogna anche essere corrosivi, anche essere, se vogliamo, no, molto duri nell'opposizione. Poi ci sono delle regole che riguardano la televisione pubblica. Io per quello che mi riguarda penso che il problema sia sempre lo stesso, cioè la presenza dei politici all'interno della RAI è sempre quello il problema. Ci giriamo intorno, ma alla fine il punto è quello. Marco da Roma, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera.
Dica.
Sento un'osservazione che sicuramente avranno fatto altri, però la volevo fare anche mia. Niente, questa cosa che dice la Polverini, che c'è un attacco nella democrazia perché non la si vuole far entrare nella competizione. Beh, io intanto credo che la democrazia sia presenza di regole e rispetto di esse, sì. Quindi credo che l'attacco lo stia un po' facendo lei, insomma questo attacco un po' così, e lei riprende la
sconclusionato, dice lei.
Sì,
un attimo solo, abbiamo Sky TG24 in diretta con Via Teulada, con Andrea Vianello, che è giornalista di Rai 3, sentiamo.
Molto grave, perché quello che è accaduto a nostro avviso è molto grave, è la prima volta nella storia della nostra Repubblica che delle trasmissioni vengono cancellate, quindi degli spazi di informazione libera in questo paese vengono cancellati, vengono cancellati per una decisione politica poi messa in pratica da un'interpretazione della nostra azienda, ed è un precedente molto pericoloso. Si uccidono per un mese e mezzo, poi bisogna capire se pure durante il ballottaggio, 4 importanti trasmissioni della RAI, Porta a Porta, Anno Zero, Ballarò e L'Ultima Parola, ma in qualche modo si mette appunto un piede nella porta che potrebbe poi in futuro portare ad altre restrizioni. Crediamo che in un paese normale non ci debbano essere mai limiti alla libertà di informazione, quindi ogni volta che succede qualcosa di questo genere è giusto intervenire e presidiare.
Ecco, con la sua trasmissione in particolare lei si...
Allora, io sulla questione del presidio della protesta devo dirvi che non sono molto d'accordo, sono d'accordo con quello che dice Vianello, poi trasformare questa cosa in una sorta di processione e delle vittime, ecco, questo non mi pare produttivo. Io mi domando solamente l'autogol fatto dal centrodestra in questo caso, e secondo me è un autogol clamoroso, non si sentiva il bisogno di una mobilitazione per esempio di questo tipo ripresa da tutti, da tutte le televisioni, perché poi a finire che c'è il grande colpevole, che è il governo che attraverso la RAI e gli organismi dirigenti della RAI mette la mordacchia, o vuole mettere la mordacchia alle trasmissioni televisive. Marco, prego.
Sì, eccomi. Comunque volevo solo dire questo, che comunque ecco, l'attacco alla democrazia credo che lo stia facendo un po' la Polverini, perché ci sono delle regole, vanno rispettate, e quindi credo che faccia più bella figura Formigoni nel dire vabbè, insomma, le mie liste sono regolari, facciamo ricorso, punto e basta. Insomma, questa un po' questa difensiva un po' così vittimistica che è anche, cioè, che è comunque anche un po' di Berlusconi, insomma, un po' la cosa che ha. Io ce l'hanno un po' tutti con me, siamo
poi addirittura c'è qualcuno che dice c'era un giudice ostile a noi che ha impedito la presentazione delle liste, c'è il solito giudice, no?
Squadristica, insomma, i radicali che sono famosi per la loro non violenza, sinceramente non li vedo. Anche perché poi sono interviste sul punto del signore che doveva presentare le liste. Che
va bene,
che...
va bene, Marco, grazie. Ieri sera, ripeto, il ministro Rotondi ci ha regalato questa perla. Noi che parliamo sempre di politica e citiamo sempre i politici, la perla è questa, una citazione di un vecchio democristiano toscano sulle dichiarazioni dei politici stessi. Sentite.
Grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60, era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola, per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Paolo Cirino Pomicino, buonasera, come sta? Pomicino, mi sente? Pomicino non mi sente, adesso riprenderemo la linea. Pomicino, pronto? Nemmeno sulla canzone che era l'inno della Democrazia Cristiana, va bene, ma lo riprendiamo subito. Simone da Napoli, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Niente, io volevo fare un intervento su questa, la lista delle firme che sia nel Lazio che a Milano. La mia idea, la mia opinione è che questa delle liste è una grossa sciocchezza, una stupidaggine, antidiluviana. Oltretutto, e qui sembrerebbe, uso il condizionale perché non posso citare la fonte, ma che giacciono nei tribunali italiani quintali di liste fatte con un elenco telefonico, e questo sembrerebbe che si dice che ci sia questa cosa.
No, sembrerebbe, è così, Simone. Il problema è che bisogna trovare una soluzione, naturalmente, per le liste nuove, eccetera, eccetera, per chi si vuole presentare, ci vuole una barriera. Io penso che una soluzione che non sia quella delle firme, delle carte, eccetera, vada trovata, perché altrimenti, insomma, cerchiamo di copiare gli altri paesi. È vero che da noi c'è una grande proliferazione di simboli come in nessun'altra democrazia, però insomma, ingegniamoci, qualche soluzione si trova, no?
Sì, io volevo aggiungere una cosa però, che quando la burocrazia soppianta la democrazia è un momento molto triste, si va verso il totalitarismo, perché sì, le regole ci sono, bisogna rispettarle, ma va anche usato il buon senso, premiare la sostanza sulla forma, e soprattutto per chi ha una larga rappresentanza parlamentare è veramente una cosa idiota questa delle liste. E io credo che
delle firme, sì.
Delle firme. Bisognerebbe andare verso uno Stato al servizio del cittadino, anziché un cittadino al servizio dello Stato. Questa è l'essenza.
Sì, l'applicazione pratica di questo suo ragionamento non so qual è. Che significa la sostanza piuttosto che la forma? Mi spieghi?
Cioè, voglio dire, è vero che ci sono dei tempi per presentare le liste con le firme, eccetera, però trattandosi del più grosso partito d'Italia, se sfora di mezz'ora, 20 minuti, ma chi, cioè, mi sembra fatta proprio apposta per dire togliamoci questo dalle scatole, capisci? Questa candidato o candidato dalle
scatole. Ma chi avrebbe ordito questa trama contro il PDL a Roma, mi scusi?
Beh, sa, a Roma, nei palazzi dei tribunali, eccetera, sono dei covi rossi comunisti che non finiscono mai, non so se lei ha
sì, Simone, però a me la teoria che qualcuno ostile al PDL abbia voluto bloccare, e parlo di funzionari, non dei politici, quei radicali presenti là, da loro sicuramente qualche ruolo lo hanno avuto, e abbiamo ascoltato ieri la testimonianza di quel radicale che era all'interno del tribunale, che qualcuno però, un funzionario pubblico, abbia voluto impedire la presentazione della lista del PDL, adesso francamente questo mi sembra eccessivo. La ringrazio, eccoci con Pomicino, buonasera, come sta?
Buonasera.
stasera non male, sto bene in treno, in verità.
In treno. Senta, il ministro Sullo, di cui ieri ci ricordava una frase famosa, Rotondi, lei l'ha conosciuto?
No, Sullo l'ho conosciuto, io ero giovanissimo, non mi interessavo ancora di politica. Stavo nelle camere operatorie a fare il neurochirurgo, quindi non l'ha conosciuto direttamente.
Ma è vero che c'è che disse quella famosa frase: le cose dette da un politico valgono per quello che valgono, cioè valgono per
il momento. Ma questa è la logica irpina della quale Rotondi è un autorevole personaggio. Le logiche delle grandi città che hanno vocazioni di capitale, come Napoli, come Roma, come Milano, hanno un orientamento totalmente diverso.
Dunque non è la sua logica questa?
No, assolutamente no. Nei piccoli centri può darsi che questo sia necessario. Sullo, bene o male, era nell'ambito di una realtà molto piccola. Nelle grandi città, sotto l'opinione pubblica, questa non è una cosa assolutamente possibile. Però, insomma, noi stiamo parlando adesso dell'archivio storico, parlando di Sullo, quindi mi sembra che...
Per carità, non vogliamo parlare di Sullo. Certo che quella frase è particolare, io non la ricordavo, e Rotondi ieri, a proposito delle contraddizioni che ci sono spesso nella politica,
non l'ho mai sentita neanche io, a dire il vero. Io non ho conosciuto Sullo, ma le tante frasi che si ripetono come patrimonio di ciascuno di noi, grande o piccolo che sia, io questa frase non l'ho mai sentita, quindi può darsi che pure...
Va bene, archiviamo Sullo. Senta,
questa vicenda, perfetto.
D'accordo, Pomicino, lei che è stato rappresentante di un partito storico che è la Democrazia Cristiana, si dice in queste ore, quando c'era la DC queste cose non sarebbero mai accadute, nemmeno quando c'era il Partito Comunista, e sto parlando naturalmente della vicenda delle firme. Deve prevalere più la sostanza, come dice Schifani, o la forma? Cioè, se uno sbaglia, sgarra anche di 20 minuti, via, zac, fuori.
Ma vede, la forma è sostanza in certe occasioni, e anche nell'ambito della disciplina, in un'occasione in cui
Ma dove sta andando, Pomicino, che sento...
Sto venendo a Roma da Napoli.
Lei si trova a Napoli alla stazione?
Esatto, sono in treno e sto arrivando a Roma, però detto questo, la forma è sostanza, mi dispiace per Schifani, e se ognuno di noi dice che in realtà i termini previsti per legge sono previsti tanto per fare una cosa, e vabbè ragazzi, è l'anarchia, è il fa da te, quindi non esiste. Se ci sono state delle condizioni ostative che la magistratura amministrativa o ordinaria potrà rilevare, e allora ci sono condizioni ostative che possono far modificare il termine perentorio.
Ho capito.
Ma non c'è dubbio che quello è un termine perentorio, quindi è forma e sostanza insieme.
E dunque lei dice, se hanno sgarrato coi tempi e non c'è niente da fare, al di là poi di quello che può...
Certo, voteranno i partiti alleati sapendo che è un risultato che almeno sotto il profilo è falsato, ma nessuno può dare la colpa agli altri.
Certo. E dunque non le sembra un po' strano in queste ore questi appelli alla democrazia, alla libertà, volete farci fuori?
Libertà, quanti delitti nel tuo nome, si diceva una volta.
Quindi
voglio dire, la libertà ogni tanto uno se la canta e se la suona.
Certo.
Se c'è proprio un problema serio in questa stagione, è la libertà e la democrazia sono in larga parte scomparse.
Vabbè, adesso non affrontiamo questo problema dal punto di vista generale, però Pomicino, voglio chiederle una cosa. Quando si dice che ai tempi della DC queste cose non potevano succedere, è vero o no? Cioè lì era impossibile.
Certo è vero, ma ci mancherebbe altro.
Chi ci mandavate a chiudere le liste?
Erano i nostri funzionari che venivano addestrati a fare i funzionari, quindi erano nelle condizioni di non perdere assolutamente il tempo, l'ora, il minuto e quant'altro. Cioè c'erano funzionari,
non è che si arrivava 20 minuti prima come sono arrivati questi, no?
Assolutamente, erano pronti già una giornata prima, e insomma diventava una cosa, anzi si faceva la corsa a chi arrivava per primo, per avere il simbolo come primo sulla scheda elettorale.
Sempre i comunisti arrivano primi però. Come mai arrivavano sempre primi? Dormivano la notte?
Perché loro poi avevano un'organizzazione centralistica e ferrea, quindi noi avevamo un po' di articolazione interna, come si dice in gergo politichese, e quindi avevamo un po' di contrasti, ma in realtà non eravamo i primi, ma non eravamo neanche gli ultimi. E comunque nessuno di noi è stato mai in discussione, parlo di nessuno dei partiti dell'epoca, perché erano partiti. Adesso sono soltanto liste elettorali, quindi dinanzi a queste cose
che avvengono, si registra che purtroppo l'Italia non è governata dalla democrazia dei partiti, ma dalla democrazia oligarchica di pochi gruppi di potere che non sanno neanche organizzarsi.
Dunque non si può dire si sta meglio quando si stava peggio, perché secondo lei peggio non si stava, insomma, no?
Ma questo lasciamo dire agli elettori. Fatto sta che adesso, se tutti sono contenti, io sono contento. Io appartengo a coloro che lavorano per la felicità degli altri.
Senta,
se l'Italia è felice, va bene così.
Ma al di là della felicità degli altri, ma lei a che punto si trova questo treno? Non ho capito bene.
Adesso sono sceso in questo momento alla stazione di Roma. Quindi
è arrivato a Roma, finalmente. Esatto, finalmente è arrivato a Roma. Perfetto.
Sono arrivato puntuale.
Volevamo essere certi che lei fosse arrivato a destinazione, tranquillo, integro.
Siamo arrivati tranquilli.
Comunque, la forma è sostanza.
Sono abbastanza puntuali.
Meno male, meno male. Sarà contento Moretti, che ci sente sempre. Senta, Pomicino, la forma, dunque, dice lei, è sostanza. Non si può protestare più di tanto. Vediamo come va in sede giudiziaria, però non è che si può invocare, insomma, gli altri giudici che non hanno fatto presentare le liste. No, tutte chiacchiere,
sentito,
secondo lei.
Devo dire che ho sentito l'ottimo avvocato Volo, che sì, è l'avvocato della lista della PDL, che ha parlato di condizioni ostative. Se queste sono documentabili, testimoniabili, sì, bene, questo è sostanza, e questo poi naturalmente fa ritornare la magistratura sui propri passi e ammettere la lista. In questo caso la democrazia è salva, sia perché c'è una lista che ritorna in campo, sì, sia perché è stata rispettata la legge.
Certo. Vabbè, vedremo.
Ripeto, è una cosa che quando si comincia poi non si sa dove si finisce.
Certo, senta, ma Pomicino, non bisognerebbe finirla con questi timbri, le firme, le controfirme? Cioè, non ci sono metodi?
Questa un po'... è una cosa esagerata, è una un'articolazione legata in questo periodo, perché si è frantumata. Vedi, la raccolta delle firme è stato
era una finta,
la presentazione, no? Della proliferazione delle liste. Ma la verità è che una volta la proliferazione delle liste c'era solo a livello comunale, perché c'erano liste civiche,
certo.
Non c'erano tante liste. Ma perché non c'erano? Perché lì c'era una politica aggregante, con una cultura politica diversa, ma forte, quella del Partito Comunista, del Partito Socialista, della DC, eccetera.
Quelli che dormivano la notte,
ci sono solo gli uomini, quindi ognuno si organizza una cosa per sé.
E quello va a Magnà invece di andare a presentare la lista, e invece di dormire dalla notte prima, come facevano i comunisti e i democristiani. Ha capito? Uno che va via da là va a mangiare, ma i comunisti e i democristiani dormivano la notte davanti al tribunale.
Ma i nostri rappresentanti di lista, i nostri rappresentanti di partito, ma veramente facevano la fatica volontariamente. Noi riuscivamo sì e no a dargli un minimo di assistenza, che poi c'erano persone addestrate a fare i funzionari di partito.
Vabbè, grazie Pomicino, grazie.
A lei, arrivederci.
19:57:30, non si perda la stazione Termini. Siamo qui con i titoli dei telegiornali TG5.
Regionali nel caos, rischiano la non ammissione le liste della Polverini a Roma e di Formigoni a Milano. Schifani, sia garantito il diritto di voto a tutti i cittadini. Il PDL, esclusione, un grave vulnus politico. Inchiesta riciclaggio, Scaglia interrogato in carcere, escludo ogni responsabilità, Fastweb è vittima. Domani il voto in Senato su Di Girolamo. Nessuna trattativa, volevamo la resa incondizionata di Riina e Provenzano, così il generale Mori al processo che lo vede imputato per aver favorito la mafia. Bertolaso al TG5, candidiamo l'Abruzzo per le Olimpiadi invernali del 2018, un evento che moltiplicherebbe sforzi e finanziamenti per la ricostruzione. Cade il divieto imposto dall'Unione Europea sulla coltivazione di prodotti agricoli geneticamente modificati, ma l'Italia non ci sta. Sole poco attivo, massiccio innevamento, forti venti equatoriali, ecco le cause del freddo intenso e dei violenti fenomeni di questo inverno da record, ma si prevede un'estate calda. Dalla nuovissima Giulietta alla 500 Cabrio, alla prima Ferrari ibrida, italiane protagoniste al Salone di Ginevra.
Va bene, TG1.
Regionali dopo Formigoni, escluso il listino che nel Lazio fa capo alla Polverini. Schifani, garantire a tutti diritto di voto. Cile, i primi aiuti internazionali, 14.000 soldati nelle aree colpite, a Concepción civili armati contro i saccheggi. Nuova frana nel Messinese, decine di abitanti sgomberati a Caronia, da ottobre 900 smottamenti. Crocifisso a scuola, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accoglie il ricorso dell'Italia, la CEI, passo nella giusta direzione. Preso in Irpinia il Fregoli delle truffe, si travestiva e raggirava gli anziani facendosi consegnare il denaro. Viaggio nel mondo della moda dei ragazzi, pantaloni, sciarpe, giubbotti, tutti rigorosamente uguali per tutti. I gatti di Roma, vecchia tradizione, nuova attrazione turistica, e c'è anche chi pedalando se li porta in spalla.
Va bene, Massimo da Milano, buonasera.
Sera.
Dica.
Senta, io volevo prima di tutto diciamo dirimere un po' la questione dei Formigoni, perché
sì,
la legge del 2004 a cui fa riferimento è il motivo per cui Formigoni poi si è ricandidato, si vuole ricandidare, perché sostiene Formigoni che non ci sia retroattività, quindi nel 2004 era il secondo mandato e da quel momento questo suo quarto mandato, per quanto riguarda Formigoni e per come, sì, la pensa Formigoni, sì, è il suo secondo mandato, quindi questo,
cioè, non c'è retroattività della legge approvata nel 2004, sì.
Esattamente, e questo vale anche per Errani,
sì,
in Emilia Romagna. Per quanto riguarda la questione delle liste, io penso che sia assurdo quello che dice il presidente Schifani, che la sostanza deve valere più della forma, perché sebbene io sia d'accordo con lei che il metodo per presentare queste liste sia vetusto, ci potrebbe essere qualcosa di molto più snello, sono regole che ci sono. E allora, siccome sono mesi che i radicali, che io non ho mai votato, che non fanno parte del mio background politico, si lamentano per una questione di legalità, è ovvio che nel momento in cui il PDL non rispetta le regole,
sono lì i primi a denunciarlo, no?
Mi sembra una considerazione assolutamente elementare, ma anche giusta, perché se questi,
sì, no, Massimo, naturalmente dipende se poi sono stati commessi nel Lazio degli atti un po' così che hanno ostacolato la presentazione di queste liste.
Vede, 45 minuti di ritardo. Che cosa c'è di ostativo in 45 minuti di ritardo?
Ma secondo alcuni non ci sono 45 minuti di ritardo, però insomma, ripeto, ci sono varie interpretazioni. Io sono d'accordissimo con lei, con tutto quello che ha detto, che le leggi sono queste, anche se sono un po' vetuste, e dunque vanno rispettati tutti i termini, e se i termini non vengono rispettati, pazienza, si fa a meno di una lista, non sarà la fine del mondo, no?
Non si può parlare di vulnus, mi sembra una cosa veramente esagerata.
No, no? Certamente, Massimo, per una questione, diciamo, formale, ma in questo caso formale non è inteso in un senso, non è un termine di legge, insomma, come lei sa ci sono i regolamenti, ci sono delle norme, certamente, però se dovesse essere escluso la lista del partito di maggioranza relativa nel Lazio, certamente la competizione è leggermente falsata, su questo non ci sono dubbi, no?
Assolutamente d'accordo con
le persone
lei,
che sono dentro il Palazzo di Giustizia, dentro quel tribunale, con le liste in mano.
Io sono d'accordo con lei, anche se adesso non si può invocare, non si può, secondo me è profondamente sbagliato dire deve valere di più la sostanza che la forma, perché si creerebbe un precedente
troppo
grave.
Su questo sono d'accordissimo con lei, infatti pur mantenendo delle riserve su un eventuale esclusione della lista del PDL, c'è, cioè, la corsa falsata, eccetera, eccetera. In ogni caso, le cose, le regole, quelle che ci sono, vanno rispettate. Non si può dire, vabbè, siccome il PDL è la lista più importante, riammettiamola, perché sono sicuro che se si fosse trattato invece di una lista minore non avremmo fatto tutto questo casino, no, Massimo?
Si è saputo nulla finché non è saltato fuori questo bubone, perché non si sapeva nemmeno che la Bonino fosse candidata nelle province di Milano, Brescia e Bergamo fino a ieri, cioè, voglio dire,
sì,
è lo stesso motivo, e adesso insomma non si può gridare al lupo, poi il lupo arriva davvero e mo se lo sono magnato il partito, mi spiace.
Va bene, Alessandro da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Intanto complimenti per la trasmissione. Senta, una considerazione. Io tra l'altro avrei voluto cambiare l'intervento in corso d'opera, perché quando lei ha fatto ascoltare le registrazioni, e mi riferisco a quella di Iceberg e a quella del 92, mi è venuto da pensare che forse in 15-18 anni i progressi non ne abbiamo fatti moltissimi.
Cioè era meglio la tribuna politica del 92 con Moana Pozzi piuttosto che l'Iceberg di ieri sera?
Era meglio. Quando io mi soffermavo a esaminare gli uomini politici dell'epoca avevo le mie riserve, e adesso le mantengo le riserve. Detto questo, io sono mai da 30 anni che voto, e nella mia vita ho votato per i primi 10 anni il Partito Liberale e per i 20 successivi la Lega. Dunque sono uno di quelli che dovrebbe essere ed è schierato a centrodestra. Ma quello che è successo è assolutamente vergognoso. Io le dico solo questo. Partecipando delle elezioni in un comune non grosso, parliamo di 20-23 mila abitanti, noi abbiamo presentato delle liste, ne abbiamo presentate 6 e abbiamo dovuto raccogliere oltre 200 firme per ogni lista. Per prudenza ne abbiamo raccolte circa 2.000. Mi creda se le dico che di queste 2.000 firme invalide ce n'erano pochissime. Poi ha ragione il radioascoltatore che fa notare come molti si limitino a prendere elenchi vecchi e a copiarle, perché se davvero volessero fare gli uffici circoscrizionali un'azione di pulizia dovrebbero controllare le firme, allora si accorgerebbero di quante firme
falsi. Cosa che è francamente impossibile. Eccoci qui, 20:13, Stefano, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo dire questo, ha ragione Pomicino a dire che la forma è sostanza, perché io sono stato candidato, ho fatto raccolte firme. La raccolta delle firme va fatta per tempo e mi dispiace per milioni, ma non può pensare che... Io sono sostenitore del PDL e sono rammaricato per quello che è successo. Ha dimostrato un carattere alla romana, arrivato all'ultimo minuto, poi il fatto che lui dica mi hanno impedito di recedere, il fatto è che lui se n'è andato, doveva stare lì e poi doveva arrivare alle 9 del mattino, alle 8 quando aprono.
Perché... Sì.
Ma non è pensabile che il primo partito, infatti se fosse in Berlusconi, ha ragione Berlusconi ad arrabbiarsi. Lui tanto preciso,
oggi secondo alcune ricostruzioni pare che davvero ci fosse una questione di cambiamento di persone in lista.
La lista, guardi, è sempre così. Beh, io posso racconto l'episodio nei comuni piccoli, adesso non faccio più politica attiva, ho lasciato a mia sorella che fa il sindaco, quindi non sono più
trasmissione familiare anche lei.
No, io ero per un altro comune, comunque come mia sorella adesso fa il sindaco, e posso garantire che però quando si fanno le liste, come ha detto il collega che ho sentito prima, le firme false o comunque le firme invalide sono sempre poche, quindi anche quella è una scusa, quindi probabilmente mille volte gli è passata questo milione, dice l'ho fatto anche tante altre volte, questa volta si è trovato sulla strada i radicali e non gliel'hanno fatta passare, se ci fossero stati secondo me quelli del PD gliel'avrebbero data buona, i radicali su queste cose sono puntigliosi e purtroppo correremo nel Lazio, devo dire la verità, io spero che la Polverini ce la faccia, perché lasciare a un abortista come la Bonino il Lazio dove c'è il Vaticano è una cosa indegna per un paese come l'Italia. Però
vabbè, adesso Stefano non ci allarghiamo, per carità, questa è la sua idea, la rispetto, però non è che non siamo ancora in un periodo di proclami elettorali. Comunque vabbè, insomma, al di là di questo, Stefano, lei dice c'è stato comunque un errore, no?
Sì, non rientri, c'è un libro abbastanza famoso, Eroi per caso, dice guarda, i grandi avvenimenti, le grandi battaglie si perdono per dei dettagli.
Sì,
ecco,
certo.
Questo è un dettaglio, ma non da poco, quindi come PDL dobbiamo fare una riflessione interna e dire non possiamo lasciare all'ultimo minuto a persone incompetenti che fanno le cose alla leggera, la presentazione di...
No, magari sono competentissime, il problema è che... hanno commesso una competitizione, nel senso non sono di primo pelo, però si sono lasciati prendere evidentemente da troppa sicurezza. Bertolaso al TG5.
Inimitabile ed eccezionale per un avvenimento così importante.
La proposta a sorpresa durante l'intervista alla TG5 per Bertolaso, le Olimpiadi invernali di sci si possono fare nella città devastata dal terremoto tra 8 anni. Un'utopia, ma che il principio è semplice. Sapere che c'è una scadenza così importante moltiplicherebbe energie ed investimenti nel capoluogo in chiave di ricostruzione.
Non vorrei essere essere preso per pazzo, ma quando si decise di spostare il G8 dalla Maddalena all'Aquila qualcuno pensava che lo fossi, mentre invece mi pare che i risultati siano stati sicuramente molto positivi.
La Federazione Italiana Sport Invernali ci conferma che quest'anno si deciderà la sede per il 2018. Vindoli, Campo Felice, dopo il terremoto hanno già ammodernato gli impianti, in più ci sono Rocca Raso e Campo Imperatore.
Bah, nel frattempo Abruzzo 2018, dopo chi erano Venezia, Roma 2020, Abruzzo 2018. Stefano, lei che dice?
No, anche Palermo era, si è dimenticato Palermo.
Sì, Roma, solo che Palermo si è ritirata subito, anche Bari in realtà.
Ma io spererei Venezia, sono veneto di origine, quindi sarebbe una cosa meravigliosa, a patto che non la distruggano come con i Pink Floyd.
Ecco. Lasciamo perdere i Pink Floyd, lei ogni tanto ci mette sempre. Invece Abruzzo 2018 come la vede?
Ottimo, io sono stato a Rocca Raso, alla Remonte. No,
veramente lei pensa che si possano fare le Olimpiadi?
Ma è un'idea eccezionale, secondo me.
Eccezionale, addirittura.
Eccezionale. L'Abruzzo è un paese di montagna, meno di mare, anche se ha delle belle coste.
Lei è ottimista, Stefano?
Sì, sì.
Molto ottimista, di carattere anche, mi sembra.
Non ho mai visto un pessimista ottenere buoni risultati, e quindi...
Vabbè, lei adesso copia Berlusconi in maniera così sfacciata.
Io seguo il presidente.
Traffico, grazie.
Arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità.
Va bene, in questi due spezzoni, libertà della Polverini, siamo usciti, siamo andati a magnate di milioni, tutto quello che è accaduto nelle ultime ore nel Lazio. Simone da Pisa, buonasera.
Sì, volevo fare una considerazione sempre su queste liste che non sono state ammesse, perché fondamentalmente abbiamo dei cialtroni nella politica che non si sono presentati perché erano a magnà oppure sono arrivati tardi, e mi dispiace per loro, però se ci sono le regole, queste regole vanno rispettate, perché cioè, voglio dire, se non rispetta la signora Polverini allora gli facciamo le leggi o comunque troviamo i cavilli per farle rispettare. Se non rispetto io, comunque un povero Cristo come me, purtroppo ne subisce le conseguenze.
Vabbè, adesso il paragone non è che può essere sempre il solito: se io non rispetto le regole vengo punito, adesso non lo rispettano i politici invece se la cavano. Qui stiamo parlando di una cosa sì importante come i termini per presentare una lista, per carità, non dico che non sia importante, però non è come la violazione di una legge, ecco.
No, però è dato che ci sono le leggi ad persona, ma adesso come dice la Bonino ci sono le leggi ad listam, no? Cioè, quello che voglio dire è che se una regola non la rispetto io come mi è capitato.
No, ma qui no, però mi scusi Simone, innanzitutto è stato escluso qualsiasi provvedimento del governo, un decreto per risolvere questa questione, dunque se la vedranno nei ricorsi alla magistratura.
Di sicuro che siano stati esclusi.
Come no? L'ha detto oggi Maroni, non si può fare nessun intervento, poi magari domani cambia idea e si rimangiano tutto, è possibile pure questo, però...
non sarebbe la prima volta, eh.
No, d'accordo, però insomma stiamo parlando allo stato dell'arte.
Vabbè, comunque io mi auguro che, diciamo che lo so che è brutto dirlo, però mi auguro che la lista del Polverini non venga ammessa.
E perché lei si augura che non venga ammessa?
Perché? Cioè, sarebbe scandaloso il contrario.
Perché? Mi scusi un attimo però Simone, io se i giudici decidono attraverso i ricorsi che si può mettere la lista, per lei è uno scandalo lo stesso?
Ma è uno scandalo, sì. Perché
beh, ho capito, mi scusi, allora che li fanno a fare i ricorsi?
Se possono infrangere, allora li posso infrangere anche.
Ma scusi, se la riammettono, evidentemente le regole sono state infrante, però... sono state infrante, mi scusi, probabilmente se la riammettono significa che l'errore poteva essere sanato anche da un punto di vista delle leggi.
Allora,
no?
passi il fatto che possono essere riammesse per i discorsi dei timbri, che in effetti lì ci sono dei pro, il fatto sui ritardi, se permette, non credo che possano essere, cioè, penso sia, vuol dire, non ci sono molte ragioni per poterla riammettere.
Beh, che ne sa, lei conosce le carte, i ricorsi?
No, non lo so. Però
appunto, non lo so, io pure non lo so, come fa lei a sapere che, a meno che non abbia davanti i faldoni in mano, che è sbagliato riammettere quella lista. Cioè, se uno si affida al percorso, diciamo, che è quello dei ricorsi, e poi deve accettare quello che viene fuori dai ricorsi, però,
Sì, quello sì, quello sì. Mi auguro che insomma questi ricorsi siano, cioè che il insomma che la magistratura che faccia.
Ho capito. Che caso, vabbè, vabbè. Non... Lei si augura che non vengano ammessi perché pensa che spera che la Polverini perda, diciamo la verità. Questa è la
regole,
realtà.
Non
Simone.
Perché spero. Io tra l'altro non sono in centrodestra, quindi non è che mi auguro.
Lei
che
per il rispetto delle regole, d'accordo? Esatto. Rispetto delle regole, dunque se i giudici decidono che la lista va riammessa, probabilmente le regole saranno state rispettate. Mario Di Nolfi, buonasera, ciao Mario.
Buonasera, ciao Giuseppe.
Allora, come la vedi questa storia? Innanzitutto, insomma, lasciamo perdere l'aspetto ridicolo, cioè le versioni che vengono cambiate ogni volta, i faldoni con le firme, la magistratura interpellata, eccetera, eccetera. Ma insomma, alla fine, come dice il PDL, sarebbe un grave vulnus alla democrazia se questa lista del PDL a Roma non fosse presentata oppure no?
Guarda, io oggi ho scritto su Europa un parere in controtendenza, diciamo, rispetto all'area del centro-sinistra, perché io ho detto che secondo me le liste vanno comunque riammesse, e cioè la democrazia deve prevalere sulla burocrazia, e questo è
un è quello che dice la Polverini, paradossalmente, comunque insomma.
Sì, no, è un elemento che insomma mi deriva dall'analisi della norma. Perché c'è questa norma? C'è la norma sulle firme, tutte queste norme esistono per certificare la, come dire, minima consistenza di un raggruppamento che vuole presentarsi alle elezioni affinché non si presenti chiunque, diciamo così. Sì. Può qualcuno sostenere che il PDL non ha questa minima consistenza degna di essere sottoposta al vaglio degli elettori? È oggettivo che questa cosa non c'è. Per cui secondo me il Partito Democratico avrebbe dovuto prendere una linea diversa da quella che ha preso. Il Partito Democratico, la stessa Emma Bonino, avrebbe dovuto dire... insomma, il PDL ha dimostrato di avere una classe dirigente di incompetenti che fanno cose allucinanti proprio al limite del ridicolo, della pochard. Volete dare voi in mano a queste persone la regione Lazio? Detto questo, secondo noi, cioè, se fossi stato un candidato presidente del PD o del centro-sinistra, non votateli perché sono incompetenti, ma ammetteteli, insomma, provare a trovare insomma la scorciatoia della non ammissione, secondo me è un errore politico colossale.
Però nella questione della lista del PDL non sono in ballo le firme, il numero delle firme, e su io sarei d'accordo con te.
I limiti temporali. 45, ripeto.
No, ma anche secondo me, una volta che quelli sono dentro le 11:20, poi alla fine, se uno è dentro quel palazzo, esce, ritorna.
Non giudico in punta di diritto, diciamo così, in punta di diritto non lo so. In punta di diciamo così, diritto democratico a esserci su quella lista, è indubbio che il PDL abbia questo diritto. Insomma, mi sembra veramente una questione complicata da sostenere, anche perché si rivelerebbe, secondo me, per il centro-sinistra un boomerang. Già è partito secondo me questo boomerang oggi, perché comincerà la storia dell'azione dei giudici non riescono a vincere nel urne, allora non ci fanno presentare, insomma, cosa che potrebbe diventare il leitmotiv di una campagna elettorale. E poiché comunque la Polverini ha altre 7 liste a sostegno, la modalità per vincere le elezioni ce l'ha comunque, insomma, per cui non è la presenza o meno del PDL nella circoscrizione di Roma che cambia questa partita.
Ecco, voglio chiedere però a Mara Di Nolfi una cosa. È vero, Mara Di Nolfi, non è, diciamo, la premessa è questa, non è che sia stato favorevole alla candidatura della Bonino nel Lazio, mettiamola così, però a me non me ne frega niente di queste cose. Perché io
non ti assicuro che non ho questa valutazione, non la faccio perché non sono favorevole, a parte che io per disciplina, diciamo così,
voterai la Bonino nel Lazio.
Sempre detto, non ho
insomma, se io ho fatto la mia battaglia, secondo me è una battaglia.
No, no, certo, certo.
Però quando ho perso negli organi di partito, dopodiché per me quello era candidato, non è una discussione. Diciamo così, da persona che ragiona sui fatti della politica ho questa opinione, non ho nessun interesse a danneggiare.
Ecco, è vero che queste questioni che riguardano il Lazio e la Lombardia hanno spostato la campagna elettorale in queste ore su un terreno che è un terreno tipico dei radicali, no? Che è quello delle firme, delle carte della raccolta, delle firme. Che ne pensi di questa cosa qua?
Ma guarda, io proprio contestato ai radicali questo. Cioè, i radicali hanno sempre avuto una, come dire, la storia dei radicali è una storia della far coincidere la norma con la realtà. Cioè, da quando Emma Bonino faceva abortire le donne usando la pompa di bicicletta, Emma Bonino diceva: noi vogliamo una norma che sia adeguata alla realtà, cioè le donne abortiscono, dunque vogliamo la legge sull'aborto.
Sì.
Tutt'oggi dicono: c'è l'eutanasia silenziosa, facciamo una legge sull'eutanasia. Hanno detto: c'è la droga ovunque, dunque liberalizziamola. Possibile solo su questo tema, dove la norma, insomma, sicuramente interpreta quello che ho detto io, cioè il tentativo di valutare la consistenza minima del raggruppamento che vuole presentarsi alle elezioni. Solo questa volta si fa vedere la norma in senso normativista. Allora, secondo me anche dal punto di vista proprio della storia radicale questo è un
c'è una contraddizione.
Ma Bonino si batte e fa lo sciopero della fame della sete per avere cosa? Per avere il diritto a presentare le sue liste in Lombardia. Vada bene, quel diritto voleva dire: cari amici del Partito Democratico, per favore mandateci i vostri consiglieri a certificare le firme.
Sì, sì, certo.
Per presentare, vada bene, una lista in Lombardia
contro il partito,
il PD, col presidente contro il PD. Questa è stata la battaglia della fame della sede di Emma Bonino. Quindi per il diritto a presentarsi, chiedendo al partito contro cui si schieravano, peraltro, con la Emma Bonino stessa capolista, questo è il motivo per cui non ero proprio contento di avere la candidata a Roma, quella battaglia aveva questo senso. E poi dopo aver fatto tutta questa battaglia per la presentazione delle proprie liste, ci mettiamo a fare l'opposizione alla presentazione delle liste dei nostri avversari. Ecco, non è da liberali, diciamo così. E io, pur venendo da una storia un po' diversa dal liberalismo, ma comunque ho interesse a sottolineare che in termini di presenza alle elezioni la democrazia deve sempre vincere, il diritto dei cittadini a esprimersi sempre su qualsiasi norma burocratica.
Va bene Mario, grazie. Come va a finire in 30 secondi la vicenda di Red TV, che è stata un po', come dire, ripudiata da D'Alema nei giorni scorsi,
insomma,
con una clamorosa intervista in cui ha detto: Red TV io non c'entro niente.
Abbiamo fatto una bella battaglia e da cassi integrati siamo passati comunque al contratto di solidarietà, che è una buona vittoria da sindacato, diciamo così.
Ma D'Alema c'entra con Red TV, no?
C'entra, sì, che ci chiamano Red perché ci piaceva il rosso, no?
No, ma io lo so che c'entra, era così per comunicare.
Anche il pronostico su cui va a finire la Polverini viene riammesso ovviamente il listino e non riammettono il PDL.
Ah, così non riammettono il PDL.
Oggi la partita si è aperta sul listino, no? Dicendo
può
candidarsi perché manca quella firma. Taneranno quella firma e non faranno presentare la lista. Secondo me è un errore gravissimo, ma insomma è una decisione della magistratura.
Presento il nostro ospite qui in studio, il professor Giovanni Sartori, eminente.
Va bene, 20:35, siamo tornati su 8:30. La TV cancella la politica. Dunque, trasmissione condotta da Lili Gruber, tutta centrata sulla vicenda della cancellazione dei talk show della Rai. Sentiamo Sartori, c'è in collegamento anche Santoro dalla piazza, anzi no, da via Teulada, di fronte alla sede della Rai.
È un'interpretazione, secondo me, anche arbitraria di una legge discutibile, ma comunque che non è quella che impone il silenzio a tutti. Quindi lui è una vittima.
Ecco, però
spero che poi possa avere la sua vendetta e diventi un carnefice nel prossimo futuro. Ma per ora è vittima, cioè subisce un'imposizione, secondo me, inaccettabile e sbagliata.
Ecco, tra l'altro, Michele Santoro, Bruno Vespa ti rimprovera che tu, con il tuo comportamento, le tue marachelle, come le chiama, hai provocato la sospensione di tutta la classe. È un po' vero, no?
Scusa, no, io stamattina avevo detto che lui era un po' il mio Gero Vital, perché mi riporta agli anni della scuola, quando c'era sempre uno studente un po' strano che indicava gli altri come responsabili delle marachelle. Però prendiamo per vero quello che dice Vespa. Se fosse vero, la cosa sarebbe meno grave? Cioè, per chiudere noi chiudono tutti i programmi di approfondimento e di informazione? E questa, secondo Vespa, sarebbe una cosa meno grave? Dal mio punto di vista, si consumerebbe veramente un crimine ai danni della libertà d'espressione in questo caso, perché noi abbiamo diritto a veder valutate le nostre responsabilità nelle sedi competenti. Quando questo è stato fatto, noi abbiamo avuto ragione e Berlusconi ha avuto torto fino a questo momento, a meno che non vogliamo chiudere anche i tribunali e vogliamo sospendere tutti i poteri di controllo in questo paese, come mi sembra che ci sia una certa tendenza a fare. Altrimenti, se crediamo nella giustizia, queste cose sono state valutate per quanto mi riguardava, e chi le ha valutate, cioè i tribunali terzi, hanno detto che Berlusconi e i suoi uomini,
che lì le abbia alzato una paletta,
paletta.
Una paletta in studio,
Santoro, siccome anche noi
va bene, ascoltatori all'800240024, andiamo allora a Pisa. Marco, buonasera.
Buonasera dottore.
Dica.
È la prima volta che riesco a collegarmi con voi e di cose ne avrei da dire. Comunque, io intervenivo in relazione alle frasi di Schifani. Sono d'accordo con chi mi ha
Schifani, non Schifani, Schifani. Sì. Sì.
Mi scusi, sono emozionato.
Diciamo. No, non si preoccupi, vado tranquillo.
No. Sono d'accordo su chi mi ha preceduto dicendo che fondamentalmente il buonsenso dice che è bene che se c'è una competizione ci siano degli avversari, quindi io mi auguro invece che la lista della Polverini sia comunque in una maniera corretta, spero che vada a finire che la riammettono.
Sì,
sono d'accordo su una cosa però, è buona la sostanza, la forma è stata appunto, nemmeno dilettante del baraglio, proprio in Toscana dicono broccioni, cioè gente che pensa, non lo so io, pensa perché è di una qualche parte di poter fare un po' come gli pare, se ci sono delle regole o delle norme vanno rispettate, se queste norme poi impediscono di fare qualche cosa sono d'accordo, domani l'altro abbiamo da modificare qualche cosa, bene, ben venga, anch'io sono d'accordo, la burocrazia, timbri, bolli, leviamoli, però non quando si gioca, le regole si cambiano o prima del gioco o dopo il gioco, perché altra cosa che a me dà fastidio fondamentalmente è questa qui, tutte le volte che succede qualche cosa, soprattutto io voto per il PD e quindi sono di un'idea politica ben chiara, però l'unica cosa che mi hanno insegnato e che ho imparato anche nel mio lavoro e nel rapportarmi con gli altri è stata sempre questa: c'è un problema, è successo qualche cosa, un errore, mai una volta io che abbia sentito dire qualcuno ma ho fatto tutto perché tutto questo non avvenga,
è
colpa di quegli altri, puttana, cioè porca miseria, è sempre colpa di quegli altri.
Meno male che lei sia corretto, Marco. Poi una parolaccia può anche scappare, ma a proposito di chi era lì, presente, insomma, sto Milioni, lo vogliamo cercare ancora oppure no? Alfredo Milioni. No, lei ha ragione, Marco, non c'è stato uno che ha detto di quei due, credo, presenti là del PDL, abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato, no, questo non è avvenuto. Grazie, Giovanni da Roma. Giovanni, dica. Francesco, provincia di Brescia. Dica.
Volevo intervenire per commentare la dichiarazione del Presidente della Repubblica Napolitano sulla questione delle liste.
Quella di ieri?
Dove ha detto, adesso non riesco a citare le parole testuali, comunque sostanzialmente che è preoccupato per rispetto della rappresentanza, però lui non può fare niente, spetta la magistratura. Allora, tolta questa seconda parte che è pleonastica, perché tutti sappiamo che è competente la magistratura, la prima parte mi sembra una dichiarazione che non è equidistante, nel senso che va bene, lui può anche essere preoccupato per la rappresentanza, ma deve anche aggiungere che comunque è importante anche il rispetto delle regole, quindi magari richiamare anche i partiti, soprattutto i partiti più grandi, a rispettarle con maggiore attenzione.
Non ho capito cosa avrebbe dovuto fare secondo lei...
Avrebbe dovuto
Napolitano,
dire, non può dire soltanto il fatto che è preoccupato per la rappresentanza, cioè per il fatto che non è ammesso un partito, allora lui è preoccupato, perché deve anche integrare questo aspetto col fatto di dire che, ribadire il fatto che comunque ci sono delle regole e i partiti devono attenersi a rispettarle con attenzione.
Ho capito. Quindi, Francesco, Napolitano in queste cose non c'entra assolutamente nulla, è stato tirato in ballo dal PDL a Roma. e ha risposto dicendo che non c'entra assolutamente nulla. Se una lista deve essere ammessa o no, c'è la magistratura. Un attimo solo, torno da lei, Santoro ancora.
Sia utile, perché la loro visione è centralistica, non è fondata sul fatto che c'è un'opinione pubblica fatta di tanti pezzi che sono importanti tutti per concorrere alla formazione di una opinione. No, è fondata sul fatto che in qualche modo bisogna pilotare dall'alto il sistema. E quindi si sono incontrate queste due anomalie. L'anomalia di una sinistra di opposizione che non ha una cultura liberale e l'anomalia di Mister X, il quale era proprietario di televisioni e poteva fare il cavolo che voleva con una campagna di spot. Questo è il disastro italiano dal quale dovevamo uscire con un sistema di regole condivise e non con questa par condicio che era una pezza a caldo che non ha mai fatto svolto la sua funzione.
Questa è l'opinione di Santoro sulla par condicio. Francesco, cosa voleva dire?
Sì, lei diceva, lui è intervenuto dicendo io non c'entro nulla. No,
ma scusi, ma Napolitano cosa doveva fare? Ma mi dica lei, non poteva intervenire per dire, beh, insomma...
No, appunto, non poteva intervenire, il problema è che è intervenuto e ha detto...
Ma è intervenuto perché è sollecitato?
Sì, ma appunto, ma se uno è sollecitato, allora interviene e dice non c'entro nulla, oppure se spende delle parole le deve spendere in modo equilibrato nel rispetto delle istituzioni e di quello che rappresenta. Cioè, stiamo parlando di un Presidente della Repubblica, penso che dovrebbe fare delle dichiarazioni che vanno anche in una direzione del rispetto delle regole. Non ma può soltanto dire sono preoccupato per la rappresentanza, appunto, e rimando alla magistratura, lasciando tra le righe intendere, spero che la magistratura faccia qualcosa, forse.
No, ma questa è la sua interpretazione. Francesco, non credo che sia l'interpretazione autentica. Grazie. Giovanni da Roma, velocemente, abbiamo il traffico, sì, però vada, vada pure.
Mi sente?
La sento.
Pronto? Ok, allora, io probabilmente non capisco niente, ma quando si parla di rispetto delle regole e di regole che non si possono cambiare in corso, si ricorda che nel 95 dei radicali venne fatto un decreto legge che poi venne ritirato, ma venne sanato per loro? Perché per una settimana potessero raccogliere ulteriormente le firme dopo la scadenza stabilita? Ci si ricorda che nel 2005 la signora Mussolini presentò delle liste assolutamente corrette con tutte le firme, solo che erano tutte firme false? Ci si ricorda di queste cose? E poi per quanto riguarda Santoro, piccolissima cosa, se mi permette.
Dica.
In Italia, quella sua è l'unica trasmissione al mondo, credo, che va in onda per decreto di tribunale. Che altro vuole, non lo capisco proprio.
Va bene, grazie. Luigi da Roma.
Senta, io ascoltando la trasmissione mi sono fatto, volevo fare delle domande, ma adesso ho avuto anche delle risposte, comunque le faccio lo stesso. Io sono un elettore del centrodestra. Oggi veramente mi sono cascato le braghe, perché sentendo questi politici proprio sono disgustato, non per il fatto che sia successo a Roma che questo signor Migliori abbia sbagliato, perché conoscendolo va bene pure così, ma la cosa che mi dà fastidio è che io la Polverini la stimo, ma in questo momento proprio non la seguo, sentendo quello che sta dicendo libertà, lo stesso Schifani che dice, ma adesso la cosa per cui hanno fatto un errore, adesso bene o male, non voglio saperlo, hanno sbagliato, chiuso il discorso. La domanda che volevo fare era questa, ma la Polverini nel caso in cui non venga ammessa può essere eletta sempre nel Lazio tramite la lista sempre dell'UDC?
Non credo, perché ripeto, la lista, la Polverini è collegata ad una lista dal punto di vista formale, questa è la lista del presidente, su cui però c'è ottimismo nel PDL a Roma. Adesso è arrivata una dichiarazione della Polverini, non farò nessun passo indietro, c'è un candidato del centrodestra che si chiama Polverini, e sul ricorso per quello che riguarda la lista del PDL a Roma si decide domani. Siamo qui per l'ultima parte della Zanzara all'800 24 00 24 con Matteo da Bergamo. Buonasera,
grazie per avermi dato questa opportunità.
Grazie a
lei.
Io
volevo fare una considerazione sul, diciamo, i contenuti della campagna elettorale, che a mio parere sono pressoché inesistenti. Cioè, noi ci troviamo in una situazione di crisi mondiale, di grave disagio sociale.
Sono elezioni regionali queste qua, Matteo.
Sono elezioni regionali, ma anche le regioni sappiamo che hanno molti...
Sì, sì, adesso io non seguo passo dopo passo le elezioni regionali perché ci sono molti temi locali, però immagino che all'interno delle singole regioni si discuta anche di come spendere i soldi, della sanità, dei lavori pubblici, non lo so, immagino che se ne parli.
Io, mi riferisco alla prima della sua trasmissione, c'è stata una lettera al direttore in cui un ascoltatore faceva notare che oggi non esistono più idee forti, nel senso che è caduto il comunismo che portava avanti un'idea forte, caduta la democrazia cristiana che si contrapponeva al comunismo, c'è sostanzialmente il vuoto dal punto di vista delle idee.
Beh, io non sarei, io non sono così nostalgico, francamente.
Giustamente diceva, l'idea forte oggi cosa sarebbe? L'idea forte è risolvere il debito pubblico, cioè rimettere, ecco, il direttore diceva, lei ha perfettamente ragione, il problema è che oggi in Italia se nascesse un partito, questo si riferiva all'ascoltatore, che si ponesse questo come obiettivo, probabilmente non avrebbe nessun successo, perché esistono una serie di altri poteri forti che si oppongono, diciamo, al... A toccare gli interessi delle classi che vivono.
Sono d'accordo, assolutamente.
Però, allora io vorrei fare una riflessione. Cioè, noi stiamo parlando di idee forti.
Sì.
A mio parere le idee forti, che per qualche misterioso ma non tanto motivo rimane completamente nascosto, è quello centrato sul denaro. Cioè noi viviamo una crisi colossale e la gente non sa, l'opinione pubblica non sa come il denaro viene creato, non sa chi se ne impossessa al momento dell'emissione e le conseguenze negative, direi quasi catastrofiche, che questo ha sul comparto sociale e sul bilancio degli stati.
Che cos'è che avrebbe un'influenza negativa, mi scusi?
Il fatto che tutto il denaro oggi nasce come debito, non come debito di stati e di cittadini nei confronti del sistema bancario. Ora, questo nessuno lo sa. Lei faccia un'inchiesta, chieda ai cittadini se sanno di chi è la proprietà del denaro al momento della sua creazione.
Sì, Matteo, non lo sanno. Ho capito, sì, è la questione, credo, del signoraggio, se non sbaglio, no?
È la questione del denaro debito, che il denaro nasce solo ed esclusivamente di proprietà delle banche.
Sì, ho capito. Sì, non so se sia la storia del signoraggio o altro. Matteo, le dico sinceramente... No, non me ne occupo di queste cose e se dovessimo occuparcene ogni sera qui ci annoieremo profondamente tutti quanti. Comunque è vero quello che lei ha detto all'inizio, non ci si occupa probabilmente a livello di dibattito pubblico della sostanza dei problemi. Per esempio non sappiamo come le regioni vogliono rientrare dal deficit, almeno non lo sappiamo nel dibattito nazionale, come vogliono rientrare dal deficit della sanità, eccetera eccetera. Ma dobbiamo correre perché abbiamo ascoltatori che vogliono dire il loro parere sui fatti del giorno e andiamo... E noi, se vuole, ci occupiamo di questi piccoli dettagli. Guido, provincia di Milano. Velocemente, Guido, è un flash.
Sì, buonasera. A proposito di nostalgia per il passato, prima sentivo Pomicino che magnificava l'ADC, il PC, i suoi tempi perfetti. Ora, non so a Napoli come fosse, ma a Milano, sino almeno agli anni 70, succedeva così, che i comunisti volevano il primo posto sulla scheda, forse per... e facevano botte per non dare ai radicali il posto, e l'ADC voleva l'ultimo posto per la stessa caccia all'ignoranza dell'elettore, per cui non so quanto fosse raffinato e professionale il sistema. Ultima cosa al volo, ne faccio perdere tempo, io sono da un paio d'anni residente all'estero in Svizzera e senti l'orrore di dover scegliere. In Italia si vota per candidati sconosciuti, impoti, all'estero si vota per questa meraviglia che è di sistema che abbiamo visto, dove se ne è parlato poco, ma quello che va a sostituire Di Girolamo è un altro italiano finto.
Sì, perché ha lo studio a Roma, ha l'attività in Italia.
Non dovrebbero votare gli italiani.
Guardi Guido, mi viene la voglia di fare un'iniziativa per una sorta di raccolta, sono allergico a queste cose, di raccolta di firme o comunque di campagna contro il voto, per l'abolizione della legge sul voto degli italiani all'estero. Non lo farò perché, ripeto, sono allergico a queste cose, però mi verrebbe voglia. Renato da Torino, veloce.
Buonasera.
Dica.
Grazie. Sono divertito da questa situazione, cioè ci si scandalizza per queste cose in una situazione, in un'Italia dove ne succedono di tutti i colori, si stravolgono le regole, non si rispettano le regole,
si fanno le cose fasulle, questi voto all'estero, la Telecom fa su web, cioè siamo veramente al tracollo e io sono di sinistra, diciamo. E poi la sinistra si scandalizza, dobbiamo rispettare le regole perché dopo 5 minuti non puoi presentare le liste. Un altro castello fasullo.
Scusi un attimo, ma abbiamo provato alla fine a chiamare Alfredo Milioni, ma come avete ascoltato, niente da fare anche stasera. Renato, prego.
Povero Milioni.
Sì. Sarà martirizzato in questo.
È il meno peggio di tutta la realtà italiana. Cioè,
Io però non sono così catastrofista come lei, Renato, però arriviamo alla conclusione del suo intervento.
Sì, nel senso che ci si levano gli scudi per questa cosa, che tra l'altro è un altro castello fasullo impostato sulle falsità, sulle menzogne, cioè quello delle raccolte firme, l'ho fatto anch'io in passato, è veramente una cosa falsa. Con le storie di falso in bilancio, di gente che non vuole andare in tribunale a farsi giudicare, tutta l'Italia si solleva perché dopo.
Ma no, ma se ne parla due o tre giorni. È l'argomento. Adesso non è che si deve parlare per forza di chissà quali argomenti. Si parla del fatto che la politica si attorciglia, si complica la vita con queste storie delle firme e dei tempi di presentazione delle liste. Federico da Milano, veloce.
Sì, buonasera, velocissimo. Dico subito che io non sono di sinistra. Su tutto il discorso, insomma, che su tutti i discorsi che sono stati fatti, che alla fine io non sono assolutamente d'accordo, perché per me la forma è sostanza. Comunque, insomma, è già stato ampiamente dibattuto. Io mi sarei aspettato, ripeto, da persona non di sinistra, che chi è stato direttamente, come dire, in primo piano, quindi il candidato, i funzionari, eccetera, in maniera, cioè, come dire, da persone che aspirano a cariche governative, a cariche amministrative, avessero assunto una posizione in cui si fosse detto, vabbè, insomma, è successo quello che è successo, e tra l'altro,
assunzione di responsabilità. Grazie, devo chiudere, Federico, devo chiudere, grazie, ci sentiamo domani.
Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60, era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola, per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono. La Zanzara.